Sorelle e fratelli, buongiorno. Buongiorno a voi che siete qui e anche un buongiorno a coloro che sono collegati con noi per seguire questo culto, per l'ascolto della sua parola e che lo stanno facendo in streaming. Ringraziamo Dio anche per questo mezzo che ci permette di collegarci con persone che non possono per una ragione o per l'altra essere presenti con noi. L'oggetto della nostra riflessione stamattina lo troviamo in diverse epistole. In diverse intendo dire in tutte le epistole dell'Apostolo Paolo. Quando lui scrive a dei credenti, si rivolge ad essi con un saluto particolare. Solitamente noi siamo abituati i saluti a metterli in fondo. No, scriviamo la nostra lettera e in fondo poi diciamo cari saluti, saluti affettuosi. L'Apostolo Paolo invece i saluti suoi li mette all'inizio e non a caso perché lo fa in tutte le sue 13 epistole. Lo fa scrivendo alla Chiesa di Roma, a Corinto, alle Chiese della Galazia e via via, Efeso, Colosse, Tessalonica, Filippi. E lo fa anche quando scrive a Timoteo, a Tito, a Filemone. Si tratta quindi di un caso che l'Apostolo Paolo sempre usi una certa sua specifica formula di saluto? Qual è questa formula, questo saluto speciale che l'Apostolo Paolo utilizza? Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. È un caso che Paolo usa sempre le stesse parole? La risposta la troviamo proprio in questo concetto che l'Apostolo, scrivendo queste parole, vuole esprimere, vuole portare, il messaggio che con queste parole l'Apostolo Paolo vuol portare a questi credenti a cui lui si riferisce. E vedremo che non sono poi un semplice saluto, un saluto generico, carissimi, affettuosi saluti. No, no. Quando l'Apostolo scrive, ci fa capire che in queste parole, a queste parole lui vuole affidare un messaggio. E in questo messaggio noi troviamo una sintesi mirabile della fede e dell'esperienza cristiana. E queste parole rappresentano in fondo una chiave per una vita vittoriosa. Quindi non si tratta di parole ripetitive, si tratta di un messaggio che abbiamo letto tante volte. Magari ci siamo passati sopra senza renderci conto di quello che l'Apostolo voleva dire a questi credenti a cui lui si rivolgeva. Grazia e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia, ne parliamo tante volte di grazia. Siamo stati salvati per grazia. E nel linguaggio del Nuovo Testamento la grazia determina e denota non solo un favore immeritato, ma denota anche una benedizione per noi. E questa benedizione è in modo particolare collegata ai doni e ai benefici che il Dio ci dà, che dà alla sua Chiesa, che dà ai suoi figli. Paolo nel suo ministero vedeva una grazia preziosa, lui la definisce in Romani. E quando noi guardiamo la nostra vita scopriremo che il Signore giorno per giorno porta per noi il nostro peso, come dice la Scrittura. E questo, dice la Scrittura, lo fa proprio benedicendoci. È attraverso le sue benedizioni che si manifesta per noi, che siamo suoi figli, la grazia infinita di Dio. E quello che è bello è che è una promessa che Dio non fa soltanto per un momento della nostra vita. Ma Dio rinnova questa benedizione, questa grazia, ogni giorno, lo fa ogni mese, lo fa sempre. E allora perché ci chiediamo, perché tante volte ci sentiamo angosciati pensando solo ai problemi che questa vita ci propone? Perché ci sentiamo rattristati quando pensiamo al nostro domani e vediamo questo domani funestato da nubi oscure, da problemi che magari al momento non esistono ma che potrebbero verificarsi? Perché non pensare, come figli di Dio invece, alle benedizioni che Dio vuol darci anche domani, come ce le sta dando oggi, ma ce le vuol dare anche per dopodomani, per sempre? Perché non pensare, anziché vedere sempre il lato nero della vita, non pensare alle gioie che queste benedizioni di Dio ci danno? Noi parliamo di benedizioni, spesse volte diciamo Dio ci benedice, ok, ci benedice, in che cosa però? Ci benedice dandoci che cosa? Perché la benedizione è connessa a qualche cosa. Dio ci benedice perché? Perché? E l'Apostolo Paolo con questo suo saluto vuole esprimere un concetto importante. In primo luogo pensiamo che una delle grandi benedizioni di Dio, qual è? È la sicurezza della nostra salvezza. Vero, è vero che parecchi passi della parola del Signore ci dicono che la salvezza non è opera nostra, è opera di Dio. Lo afferma radicalmente l'Apostolo Paolo spesse volte, ci sono tanti passi dove lui ritorna sul dire che siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, ciò non è da noi, è dono di Dio. Ma malgrado ciò c'è sempre nel cuore dell'uomo una, diciamo, innata autogiustificazione, un modo di vedere la cosa dal modo nostro, una tendenza, conscia o inconscia talvolta, a portarci a pensare che in qualche modo a questa salvezza ci abbiamo messo anche del nostro, ci abbiamo messo i nostri valori, ci abbiamo messo il nostro benessere, essere bravi, brave persone. Siamo brave persone perché frequentiamo regolarmente le nostre riunioni, perché ci sentiamo membri di una chiesa, perché siamo coinvolti in qualche servizio cristiano. In fondo siamo portati a pensare che siamo salvati anche grazie alle nostre piccole o grandi opere. Anche. Meno male che ogni tanto la nostra coscienza ci porta a riflettere su quello che noi siamo come uomini e ci porta a guardare in noi stessi a certe tendenze poco cristiane, non vorrei dire peccaminose, poco cristiane, che troviamo nella nostra vita. E allora guardando a noi stessi che cosa troviamo in noi? Vediamo un egocentrismo, vediamo un orgoglio, vediamo uno spirito che ci porta ad essere critici verso tutto e verso tutti. Ci porta a vedere che in fondo c'è in noi una instabilità spirituale. Ma questo non è un elenco esaustivo. Potremmo aggiungere tante altre di queste situazioni che noi viviamo. E allora che cosa possiamo fare? Se noi ci rendiamo conto di questo, che cosa possiamo fare? Ci viene in mente subito l'atteggiamento di una certa persona che un giorno nel Tempio alza gli occhi verso il cielo, ma lui stava in ginocchio, steso a terra, alza gli occhi verso il cielo e dice che cosa? O Dio, abbi pietà di me, peccatore. È l'attitudine di un certo uomo che valeva poco nella società, ma che aveva capito molto delle cose del Signore, delle cose di Dio. Un povero pubblicano. ma che a un certo momento si rende conto che soltanto Dio poteva risolvere il suo problema. E da questa esperienza nasce una questione fondamentale, di fondamentale importanza, perché quando noi prendiamo questo atteggiamento davanti a Dio, due cose possono succedere nella nostra vita. Che mi rendo conto che questa salvezza che Dio mi ha dato è veramente dono di Dio. E allora continuerò a gioire in questa salvezza. Oppure, se continuo a pensare che a questa salvezza in qualche modo ci ho messo mano anch'io, continuerà nella nostra vita un senso di scoraggiamento, un senso di dubbio. Ma Dio continuerà a produrre in me sempre quel volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. È una citazione della parola del Signore. In modo che io possa effettivamente adoperarmi a che cosa? Al compimento della mia salvezza con timore e tremore. Questo è lo scopo di Dio. Lo scrive l'Apostolo Paolo a Filippesi capitolo 2, versetto 12 e 13. Dio opera in me il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Una cosa grande, che noi siamo l'oggetto del disegno di Dio. Dio fa cose grandi nella nostra vita. E questo ci deve dare gioia, questo ci deve dare incoraggiamento. È Dio che agisce nella nostra e nella mia vita e mi aiuta a portarmi al compimento della mia salvezza con timore e tremore. Su questa parola compimento ci torniamo tra poco. Ma se non è così, sarò scosso e indebolito davanti al Signore. Perché ci saranno delle incongruenze nella mia vita e si determinerà una doppia realtà. Da una parte siamo consapevoli che siamo coscienti che Dio opera e agisce con la sua potenza, lo dice la parola del Signore. Se non neghiamo l'autorità della parola del Signore non possiamo che dire amen, che è così. Dio opera e agisce con la sua potenza. Ma dall'altra parte c'è un'altra realtà. Se da una parte c'è Dio che opera e agisce con la sua potenza, dice che, la scrittura dice che, noi dobbiamo, d'altra parte, sforzarci, dobbiamo compiere tutto ciò che riguarda la nostra salvezza. E allora ci chiediamo, com'è possibile? Che posso fare io per contribuire a questa grande opera che Dio ha cominciato e che continua a fare nella mia vita? Questa salvezza che Lui mi dà per grazia, mediante la fede, che è suo dono. Ma d'altra parte il Signore mi dice che io a questa salvezza devo contribuire in qualche maniera, devo fare con sforzo tutto ciò che questa salvezza comporta. E per raggiungere questo scopo, Dio ci dà i suoi mezzi. Domenica scorsa Alberto ha accennato a questo. È importante capire che la nostra vita non è una vita unicamente ricettiva. La nostra vita di cristiani è una vita ricettiva per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio, ma è una vita che deve anche essere alimentata, deve essere portata avanti perché quel dono di Dio possa essere sempre mantenuto prezioso per noi e possa sempre alimentare la nostra vita come cristiani. E allora Dio ci dà i suoi mezzi. E questi mezzi che Lui ci concede per crescere nella sua grazia possono essere tanti. Primo di tutti, la lettura della sua parola. Senza questo mezzo, ahimè, se non mangiamo, ahimè, siamo destinati a finire prima in Edia e poi non ci accorgiamo, ma moriamo. Lo studio della sua parola è importante. Dio ci parla. Dio ci dà un latte puro che ci permette di crescere, di maturare. Se questa parola non la leggiamo, non meravigliamoci se stiamo morendo di fame. Non meravigliamoci. È normale. È la classica fine, la morte di chi non mangia. Fratelli, sorelle, io credo che poco tempo dedichiamo allo studio della parola del Signore. Apro una piccola parentesi, prova ne è che il giovedì sera siamo in quattro gatti. Ahimè. Eppure è lo studio della parola di Dio. Quello studio che deve alimentare la nostra vita cristiana, che ci permette di crescere, quel latte puro che ci permette di maturare nelle cose di Dio. Stessa cosa vale per la preghiera. Dio ci dà il modo di parlare con Lui, ma ci dà anche il modo in cui Lui parla a noi. E questo lo fa sia individualmente, nella nostra preghiera individuale, ma lo sta e lo fa anche nella nostra preghiera collettiva. Se non sentiamo questo bisogno, la nostra fine non può essere che una: l'inedia e la morte. Ma ci dà anche altre cose. Il Dio ci dà una vita comunitaria di vivere insieme con gli altri credenti. È importante. Quando il Dio parla, parla a noi come individui. Ma quando il Dio vuol dire quali sono i progetti che Dio fa per la nostra vita, Dio parla a noi sempre di un popolo di Dio. Non parla mai di Franco come suo figlio, parla del popolo di Dio. Di una comunità di fratelli, di sorelle, con i quali Franco deve lavorare, Franco deve vivere, nella quale comunità Franco deve crescere. E anche questo è un dono che Dio ci dà, come è un altro dono, per esempio, il poter partecipare alle attività della Chiesa. È vero, non possiamo far tutto. È vero, ma peggio è quando diciamo che facciamo niente. Non facciamo tutto, ma non vogliamo fare niente. E questo è il problema. Ci deve essere sempre un equilibrio nel nostro essere cristiani. La collaborazione gli uni per gli altri è essenziale per la nostra crescita. È una grazia di Dio. È una grazia, è una benedizione quella che Dio ci fa e ci dà quando noi possiamo lavorare insieme, vivere insieme le nostre esperienze e insieme crescere e insieme portare frutto per la gloria del Signore. Così, se vogliamo essere degli ubbidienti figli di Dio, tutto questo lo dovremo fare non per costrizione, perché se lo facciamo per costrizione non serve a niente. Tutto questo lo dobbiamo fare come una gioia che il Signore ci dà nel partecipare alla vita della Chiesa, nel partecipare alle cose che riguardano le cose di Dio. E questo è normale. È normale farlo per un credente. Ripeto, non è eccezionale. È normale farlo. Se non lo facciamo, non siamo noi normali. È vero che siamo salvati, lo ripeto, per grazia. Siamo salvati mediante la fede. Ma quando parla di questa collaborazione, di questo contribuire noi stessi al compimento della nostra fede, dice che Dio ci ha salvati per grazia, ma lo scopo è la pratica di queste opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le pratichiamo. Ecco, vedete là il connubio, vedete come Dio opera nella nostra vita. quello che lui deve fare lo fa da parte sua. Ci ha salvati per grazia, mediante la fede, punto. Ma poi ci dà delle opere affinché noi le pratichiamo. Se noi le pratichiamo queste opere, avremo quelle abbondanti benedizioni nella nostra vita che ci permetteranno di andare avanti con la gioia della nostra salvezza che giorno per giorno ci è assicurata dalla grazia divina. In secondo luogo, un'altra grande benedizione della quale non sempre noi ci rendiamo conto è la chiamata del Signore a svolgere un'attività nel servizio cristiano. Che cosa intendo dire per questo? Paolo, quando pensiamo al servizio, pensiamo a Paolo come un gigante della fede. E Paolo è stato uno straordinario servo di Dio. E dovremmo dire che veramente, come Chiesa, gli dobbiamo tanto, ma veramente tanto. E quando noi leggiamo le parole che lui scrive, ci rendiamo conto che il suo compito non è stato mai facile. Ne ha passate di tutte e di più. Lui ce le enumera, tutte queste sue difficoltà nel servizio. Ma Paolo non era orgoglioso dei suoi trionfi. Non troviamo mai una linea che l'Apostolo Paolo scrive in cui lui dice «però, io sono Paolo». No, anzi, lui non solo non era orgoglioso dei suoi trionfi perché sapeva perfettamente che il risultato del suo servizio, la sapienza con cui lui si rivolgeva alle persone, tant'è che lo faceva adattando il suo messaggio alle situazioni che si trovava ad affrontare, anche situazioni difficili qualche volta. Sapeva perfettamente che la potenza spirituale della sua predicazione non erano un qualcosa di suo, anche se lui era stato alla scuola di Gamaliele, anche se era un ebreo, anche se era qui, era anche da là, anche se Paolo si rende conto che il suo servizio era un servizio così perché era un servizio voluto da Dio, così benedetto da Dio. Era esclusivamente dovuto l'esito del suo servizio alla grazia di Dio, grazia che in misura minore o maggiore tutti i credenti che capiscono il senso e la misura del nostro rapporto con Dio capiscono, questi credenti, questi figli di Dio, il senso della loro consacrazione. Tutti non siamo chiamati a partire e andare sul campo di missione, tutti non siamo chiamati ad andare nella giungla, nella foresta per essere grandi predicatori, ma tutti siamo chiamati ad essere operai del Signore. Chi nella giungla, qui a Perugia, siamo tutti chiamati a questo senso di lavoro e di consacrazione al Signore. E' è bello vedere che nel suo servizio Paolo non ascrive mai, cioè non mette mai su di sé la validità del suo servizio. Ma è bello che lui invece, pensando all'esito della sua predicazione, l'esito del suo servizio la pone sempre in rapporto ad altre persone. E allora parlerà di collaboratori nell'opera del Signore. Elogia le loro doti, parlerà di Timoteo, di Tito, di Epafrodito, di Luca. E diciamo, già, ma io non sono mica come Timoteo, non sono mica io all'altezza di Tito. No, però è anche vero che quando Paolo scrive alla chiesa di Filippi, non scrive ad un credente. Non li ringrazia per l'opera del Signore, per la loro partecipazione all'opera del Signore individualmente, ma lo fa nella globalità di una Chiesa e dice a loro: voi tutti, tutti siete stati partecipi con me della grazia, Filippesi 1, versetto 7. Voi tutti siete stati partecipi. Nell'opera del Signore quello che conta più non sono i nostri doni naturali, quello che conta è la grazia, vale a dire l'azione potente di Dio attraverso il suo Spirito nella nostra vita. E allora non mi interesserà sapere se io non sono Timoteo, Tito, Epafrodito o altri. Non mi interessa sapere se io sono un nome illustre o un membro illustre della Chiesa. Mi interesserà soltanto sapere che io sono un figlio di Dio, chiamato per grazia a lavorare per il Signore. Se fino adesso questo non l'abbiamo capito, fratelli e sorelle, c'è speranza. C'è speranza perché da domani le cose possono cambiare, questo dipende da noi. Siamo noi che se ce la mettiamo potremmo vedere veramente delle opportunità nuove che si manifesteranno per noi nell'opera del Signore e che il Signore ci permetterà di fare in modo che si esprimano nei modi più diversi. Saremo noi benedetti, ma noi stessi a nostra volta saremo in benedizione per gli altri. E fino a quando tutte le cose vanno bene, diciamo, beh, tutto sommato, poi alla fin fine è anche giusto che mi impegni un tantino così. Vedete, ho guardato l'orologio. Ahimè, il mio tempo è finito e ho appena cominciato. Almeno un altro punto però ve lo voglio dire, non è tutto, lo riprenderemo, meglio assimilare il poco e prenderlo per noi stessi che avere tanto e poi non riuscire a digerirlo. Allora, trattiamo un altro punto soltanto, il tempo mi è volato, ma in sostanza è bene però che quando esponiamo un soggetto, quel soggetto lo portiamo a compimento perché possa poi servire per noi di riflessione e di aiuto nella nostra vita. E allora c'è un terzo punto che brevemente intendo vedere con voi e di cui la parola di Dio ci dice che nel servizio troviamo la capacità di convivere con una cosa strana, con quella che l'apostolo Paolo definisce una spina nella carne. Quando noi leggiamo la seconda epistola ai Corinzi al capitolo 12, Paolo in 3-4 versetti ci parla di una sua situazione del tutto speciale, del tutto particolare. Ci parla di una esperienza che sta vivendo, non meglio identificata perché non ci viene detto che cos'è, ma ci parla di un'esperienza che per l'apostolo Paolo è stata impressionante nella sua vita. Lui ne parla con molta semplicità, ma ne parla con angoscia. Con certezza, ho detto, non sappiamo che cosa volesse dire, di che cosa Paolo volesse parlare, di questa spina nella carne, di questo pungolo, di questo problema che si era creato nella sua vita. Un qualcosa che comunque, dice, lo torturava, lo umiliava. Dalle parole con cui lui ne parla capiamo che si trattava veramente di qualcosa di doloroso, di debilitante. Tanto che l'apostolo Paolo dice 3 volte «Io ho pregato il Signore perché mi togliesse questo problema dalla mia vita». 3 volte mi sono rivolto al Signore. E non ci saremmo aspettati che Paolo avesse detto «E il Signore mi ha risposto». Quando noi preghiamo, diciamo «Signore, fai questo», che poi il Signore lo fa, diciamo «Signore, grazie che l'hai fatto». È la vittoria della preghiera. Questa è una delle poche volte nella Bibbia dove la preghiera di un figlio di Dio come risposta a un no. Dio non fa quello che Paolo gli ha chiesto, ma fa qualcosa di molto più efficace nella vita di Paolo. E dice, caro Paolo, questa spina che tu hai nella tua carne ci resterà. Ma ricordati una cosa, che quello che ti è sufficiente è la mia grazia. La mia grazia, caro Paolo, ti deve bastare e ti basta. e gli dice anche il perché. Non gli dia soltanto l'enunciazione di una regola. La mia grazia ti basta, quindi zitto e buono, no? Perché Paolo, quando la mia grazia è sufficiente nella tua vita, la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza. Anche il credente nel corso della sua vita può tante volte sentire delle fitte, le fitte dovute a punture dolorose. Ci possono essere momenti di tristezza, di afflizione, ci può essere la malattia, ci può essere la frustrazione, la perdita di una persona cara, un momento di debolezza spirituale, un momento di sottile persecuzione che ci viene proprio dalle persone che amiamo di più. E noi diciamo: Signore, toglila questa spina dalla mia carne. Chissà, può darsi che il Signore ci debba dire: la mia grazia ti basta, perché è proprio nella tua debolezza che si rende perfetta la mia potenza. Con la grazia di Dio tutto può essere superato, tutto può diventare una benedizione. Sì, è vero, andrò avanti ancora nel futuro con la mia spina nella carne. Posso sentirmi ancora debole, posso sentirmi ferito, umiliato, ma quello che mi consola è che la potenza di Dio può trasformare il mio stato miserevole di uomo in una vittoria della sua grazia. E qui ci fermiamo per oggi, pensiamoci però a quello che la parola di Dio ci ha voluto dire. Forse avremo, se avremo occasione, svilupperemo ancora gli altri concetti che il saluto di Paolo ha portato ai credenti a cui lui stava scrivendo. Che il Signore ci benedica.